Ed ecco qua allora Matteo Passante, ciao, ben trovato.
Ciao, ciao Francesca, ciao a tutti.
E allora, insomma, raccontiamo il grande stupore, il tuo terzo lavoro che arriva dopo Signora Clessidra e Lo sposo bambino del 2010 e l'EP Welcome to Love del 2014, che è il primo con la Mala Orchestra.
Sì.
Ma ti chiedo, tu cantante, come ti avvicini alla musica, al bel canto? C'è un momento che ricordi come il primo?
Ma c'è un momento molto, molto chiaro, che sono i primi accordi imparati sulla chitarra, merito di mia madre, che strimpellava, insomma, conosceva quelle 3-4 canzoni della tradizione, quindi diciamo è stata lei che ha in qualche modo mi ha insegnato quanto bastava poi per cominciare a inventare, insomma, canzoni. Io inizialmente, a dire la verità, cantavo le canzoni degli altri, soprattutto quelle del cantautorato classico, tradizionale italiano, e scrivevo in prosa. Quindi le due strade poi a un certo punto si sono incrociate. Le prime canzoni infatti ne risentono molto perché erano molto molto lunghe.
Ecco, benissimo. E come arriva per te l'urgenza compositiva di aggiungere la Mala Orchestra alle tue canzoni?
Diciamo che è stato poi un passaggio psicologico molto, molto, molto normale, nel senso che io mi sono trasferito a Milano nel 2006-2007, per un po' di anni avevo smesso di suonare, poi il destino ha voluto, insomma, che la Mala Orchestra finisse sulla mia strada e mi spronasse a riprendere, inizialmente a riarrangiare i pezzi che avevo scritto un po' di anni prima, e poi abbiamo cominciato completamente questo percorso nuovo di canzoni. Quindi loro sono stati sicuramente lo stimolo principale, e niente, solo questa, insomma.
Va bene. E chi tra i tuoi ascolti ti è rimasto addosso nel tempo? Lo ritrovi ancora oggi, appunto, tra le tue trame?
Allora, come cantautore dici, giusto?
Sì, sì.
Ce ne sono stati alcuni che hanno sicuramente inciso molto sullo sviluppo di una, non lo so, forse di una sensibilità, però sensibilità nel senso che mi rendo conto che a volte sono un po' senza pelle, davanti a problematiche, davanti a delle situazioni mi rendo conto che ho i nervi un po' scoperti, e sicuramente merito, tra virgolette, forse colpa, perché a volte mi rendo conto che un mio limite sicuramente lo attribuisco a un grande cantautore che non c'è più, che è Stefano Rosso, un cantautore romano che soprattutto durante gli anni 70 aveva fatto parlare di sé per mille motivi, uno dei cantautori sicuramente morto in povertà, che non è riuscito comunque a raccogliere neanche metà di quello che aveva seminato, ahimè, però sicuramente è uno di quelli a cui ho guardato tanto, che mi ha colpito molto, quindi lui direi.
Ecco, bene. E da dove inizia questo disco nuovo? Qual è stata la prima canzone composta?
Allora, ci sono due o tre canzoni che avevo scritto in un periodo un po' differente da questo, quindi sono state riprese e riarrangiate perché non avevano trovato spazio nei lavori precedenti, probabilmente anche perché la libertà di sound che ci siamo dati, di arrangiamento che ci siamo dati in questo album, nei precedenti non c'era. Quindi in questo album hanno trovato spazio due o tre canzoni che avevo scritto un po' di anni fa. E invece forse l'amore dei miopi probabilmente e l'amore e il Museo dei Disamori in qualche modo sono le due canzoni che fanno un po' da spartiacque, quindi sono quelle che una volta arrangiate mi hanno fatto dire sì, è il momento di mettere in piedi un nuovo disco, perché sentivo che era arrivato il momento.
Ecco, sì, il Museo dei Disamori che apre proprio il disco in questa atmosfera lugubre, come la ricerca delle carcasse, insomma si ripercorre un momento del passato che diventa un'occasione mancata, un amore bruciato troppo in fretta per decisioni sbagliate. Come l'hai composta?
Sì. Ma il pretesto è stata l'esistenza davvero, aver letto dell'esistenza reale di questo Museo degli Amori Finiti a Belgrado, e in particolare mi aveva colpito la storia di questo soldato che dopo la guerra dell'ex Jugoslavia aveva portato in questo museo la protesi della propria mano, e sotto c'era un bigliettino, c'era scritto questa protesi durata molto più del nostro amore. Quindi ho pensato improvvisamente a tutta una serie di immagini e di ricordi che in qualche modo sono sopravvissuti ad ogni storia d'amore, che poi mi sono portato dietro a prescindere dall'esito, insomma, dell'amore stesso, tutto qui.
Ok, poi c'è dichiarerò per sempre, insomma, staccarsi dallo stare coi piedi per terra, perché parafrasandoti ci vuole poco attrito per andare via lontano. Come l'hai composta?
Ma quella voleva invece essere una serie di immagini, di cose a cui comunque nella mia vita ho dato in qualche modo peso, o come direbbe Harry De Luca, valore. Queste sono le cose, ecco, per ricordare un po' Harry De Luca, che io personalmente ho considerato valore. Il discorso dell'attrazione, comunque della mancanza di attrito, era un'immagine che mi serviva un po' per raccontare di come a volte abbiamo bisogno di toglierci di dosso delle zavorre, no? Se vogliamo in qualche modo sfidare anche un po' noi stessi, e di conseguenza sognare, allontanarci un po' dalla terra, ma la terra semplicemente vista come la vita di tutti i giorni, la monotonia. Quindi era un modo insomma per sganciarsi da terra, tanto che una delle prime idee del videoclip, che poi era di difficile realizzazione a dire la verità, era appunto quella di un uomo in qualche modo, come se un uomo che diciamo vola un po' in modo abbastanza feliniano, e che è attaccato a terra da questo filo, quindi come se fosse un po' un aquilone, quindi che aspetta semplicemente che da un momento all'altro qualcuno lo tagli e lo lasci libero. Quindi questa è un po' l'immagine che c'era dietro quella canzone. Però ripeto, ci sono tante piccole immagini, un collage. C'era l'immagine di questo bimbo che arriva in Italia vestito in modo elegante, col suo papillon, perché la madre gli aveva assicurato che in Italia qualcuno al suo arrivo gli avrebbe fatto festa. C'è la nascita di mio figlio, e sicuramente poi c'è anche un po' della Sardegna, che è la regione in cui vivo io oggi, insomma, che col suo maestrale di tanto in tanto un po' incide sui miei pensieri, ecco, ne spazza di alcuni e ne lascia altri, ne porta insomma dei nuovi, tutto qui.
Ecco, diciamo, il vento, il volar via di questa canzone è un po' supportato dagli archi di Adriana Ester Gallo e Daniela Savoldi. Come sono entrate in questa composizione?
Ma diciamo che sono due musiciste adorabili, e tra l'altro mi dispiace che il giorno della registrazione io non ero in sala, però mi raccontano che davvero due musiciste così di quel livello, insomma, pronte a leggere la loro parte, a suonarla dopo un attimo, forse oggi in giro ce ne sono davvero, davvero poche. Io Daniela l'avevo vista in alcuni concerti in compagnia dei Mercanti di Liquore, e quindi me ne ero innamorato, poi l'ho seguita diciamo virtualmente per un po' di tempo, poi appena ho avuto la possibilità di averla insomma all'interno dell'album è stato un grande onore. L'ho approfittato, l'ho invitata, lei davvero che aveva ascoltato un po' delle canzoni, le erano piaciute, ha ascoltato un po' questa causa.
Benissimo. Ecco, poi c'è Indrigo e le bolle a mano, insomma la fantasia che supporta e svia i pensieri concreti dei bambini, come è venuto fuori?
Sì, ma è venuto fuori perché io sono cresciuto con le canzoni di Sergio Endrigo, quindi Endrigo non è un nome a caso, era un po' un piccolo omaggio, quindi è il mondo visto dagli occhi dei bambini, quindi è un mondo in cui l'economia effettivamente non ruota intorno a tutte le cose attorno alle quali ruota oggi, quindi compresa la, diciamo, la compravendita di armi, l'esportazione di armi o di bombe, cose che succede e che coinvolge soprattutto la Sardegna, di cui raccontavo prima, ma è un paese in cui ho immaginato un paese in cui effettivamente l'economia ruota attorno a tutte quelle cose che i bambini conoscono meglio, che masticano meglio da tutti i punti di vista, quindi le bombe sono fatte con riso siciliano, perché di fatto sono degli arancini di riso, e gli aerei sono fatti con foglie di giornale, tutto qui. Quindi è più che altro una canzone di buon augurio che in qualche modo ho scritto anche per mio figlio, ma per tutti i bambini che insomma ci vivranno e supereranno e vivranno forse un'era più difficile ancora di quella che stiamo vivendo oggi. Quindi una canzone del buon augurio.
Ecco, poi mi è piaciuto molto anche Pirati Stanchi, che chiude il disco, insomma dalle finestre del CIM non si vede il mare, parafrasandoti, uomini che ricordano di come sognavano nel passato e canti, le foto sono coltelli, mentre adesso tutto è diverso e non si può più sognare perché la loro realtà ora è diversa, come è venuta fuori?
Ma questa è una canzone legata ad un episodio vero di una persona che forzatamente era stata portata in un CIM, centro di igiene mentale, per superare una crisi personale che si era trasformata poi in gesti di violenza. E accade che quando noi lo andammo a trovare, lui ci disse: guardate, non mi manca nulla, qui sto bene, davvero l'unica cosa che mi manca è il fatto che dalle finestre non si vede il mare. Quindi da qui è nato questo racconto. Questa è una delle canzoni che appartiene al passato, ed era un po' effettivamente un modo per raccontare la follia, ma la follia in senso lato, nel senso tutte le debolezze umane, perché poi etichettare la follia non è neanche una roba semplice, forse neanche i medici riescono, no? Basti pensare a tanti artisti incredibili che sono stati etichettati come pazzi, Alda Merini e tanti altri. Quindi semplicemente una sensibilità più spiccata, ho voluto raccontare questo. I pirati di fatto sono, nella canzone, sono i dirimpettai di questa famiglia che vive questo incubo, e sono comunque tutti quelli in generale che tendono sempre a un po' a commentare le nostre vite, a classificarle, a etichettarsi, a giudicarsi, ecco, tutto lì.
Ecco. Benissimo, poi c'è 1958 dedicata al colonialismo dei paesi africani, come l'hai composta?
È stata una canzone di fuoco, perché comunque ho voluto raccontare il colonialismo e ho provato a dargli una spazzettatura un po' diversa, perché ho voluto raccontare un po' un periodo particolare del colonialismo, che è quello del 1958, che era l'anno in cui l'Italia si apprestava a vivere il suo boom economico, e diciamo, nel contempo in Africa il colonialismo in qualche modo faceva sì che l'Europa si arricchisse, e quindi anche quel boom in qualche modo è legato, diciamo, quello che noi facevamo con la mano sinistra era legato a quello che in qualche modo noi rubavamo con la mano destra. 1958, vabbè, è semplicemente l'anno dell'un grande Expo che si tiene a Bruxelles, e ho voluto raccontare un po' quello che fu raccontato in quell'Expo, quindi l'Africa come veniva raffigurata nella riproduzione di villaggi, di interi villaggi africani, dove le donne erano nude, dove i bambini erano quasi delle scimmiette che correvano su e giù. Quindi ho voluto raccontare quell'anno per raccontare in realtà poi di un periodo molto più ampio e di un modo di approcciare, insomma, il colonialismo o comunque le ricchezze, meglio le ricchezze di quei paesi, in modo completamente sbagliato.
Ok, poi c'è anche un video su questa canzone, chi l'ha curato?
diciamo che in qualche modo l'idea è mia, quindi come sceneggiatura, poi Marco Pinna, che era tra l'altro un ragazzo con cui io gioco a basket, ho scoperto un giorno che faceva anche videoclip o comunque si occupava di video, e quindi ho detto questa è la volta buona che facciamo qualcosa insieme. E quindi abbiamo trasformato la mia casa in un set cinematografico, abbiamo attaccato della carta da parate anni 50 su un muro enorme, abbiamo recuperato un po' di oggetti di quel periodo e il video è stato creato così.
Benissimo. E dove e come è stato registrato il disco?
Il disco è stato registrato a Milano, perché già un po' di tempo fa mi ero ripromesso che avrei voluto fare l'album con Lele Battista, che è una persona, un artista e un produttore artistico che io stimo moltissimo per il suo gusto, la sua sensibilità e anche per la grande libertà che comunque ci ha lasciato. E quindi nel momento in cui abbiamo deciso di fare l'album non ci sono stati troppi dubbi. Abbiamo deciso di farlo con lui, lo ha seguito passo passo, ci ha dato degli ottimi consigli, insomma, quindi diciamo il successo comunque che sta riscuotendo il grande stupore è assolutamente da dividere anche con il suo gusto, assolutamente sì.
E avete avuto delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno messo?
No, di fatto fare un disco è sempre una battaglia, a volte è una battaglia anche con se stessi, quindi figuriamoci se a volte non si fanno riaprire i progetti al produttore 10 volte, perché magari rispetto a 10 giorni prima si è deciso di cambiare il suono di uno strumento, di inserirne un altro, quindi ovviamente i produttori non vedono mai di buon occhio questa cosa, no? Però alla fine comunque problemi non ce ne sono stati.
E ci sono stati dei brani che sono completamente stravolti da come erano a come poi sono venuti fuori registrati?
No, direi in linea di massima direi di no. Sicuramente il sound di alcune canzoni, grazie all'utilizzo dei sintetizzatori o comunque di strumenti che lei le suonava meravigliosamente, che insomma anche l'utilizzo di software, nel disco si sente sicuramente un passaggio in più rispetto a quello che era stato il nostro percorso, insomma, da musicisti, perché ha aggiunto qualcosa di assolutamente moderno che ha reso, insomma, il disco sicuramente più fruibile, non solo per i tradizionalisti o comunque quelli che amano la tradizione musicale italiana, ma anche, insomma, per quelli che amano la ricerca musicale. Sicuramente lì ha dato un contributo enorme da quel punto di vista, davvero tanto di cappello.
Perfetto. E chi ha suonato questo disco assieme a te? Chi sono i tuoi compagni di viaggio?
Ma è Luca Moroni al basso e al contrappasso, Diego Scilla al pianoforte, alle tastiere, Marco Vismara alle chitarre, ha curato anche buona parte degli arrangiamenti, e Raffaele Pellino che è il nostro metronomo, perché di fatto è il batterista ed è quello che ci dà il ritmo.
Il ritmo, certo. Chi ha curato invece la copertina del disco?
La copertina del disco è un'immagine di Massimo Fedele, che è un mio conterraneo, un pittore bravissimo, e poi invece tutta la parte grafica da Elsa Valente, che è un'altra professionista meravigliosa con cui avevo già fatto il precedente lavoro, e ho cercato di confermare quel tipo di linea, perché era un modo, insomma, per dare continuità a quanto avevamo già fatto nel 2014.
Perfetto. E come presenterai le tue canzoni dal vivo? Con quante varianti?
Tante. Perché sicuramente dove potrò porterò la band al completo. Succederà a Milano l'8 febbraio, poi il 9-10 marzo in Sardegna con la band al completo. Poi succederà spesso di suonare anche con 1 o 2 chitarre in occasione di qualche showcase, in libreria. gallerie, sempre in giro un po' per l'Italia. E poi abbiamo messo in piedi anche un trio con batteria, chitarra e poi tanti aggeggi super elettronici che ci permettono di riprodurre in qualche modo quello che è il sound dei cinque, però occupando lo spazio di tre, anche perché non sempre è possibile riuscire a spostarsi in cinque, soprattutto a trovare posti che ci fanno, che ci dà la possibilità di suonare con una band al completo. Oggi è sempre più difficile fare musica dal vivo in Italia, quindi ci siamo un po' adeguati.
Ecco, quindi prossima data dicevi a Milano?
8 febbraio a Milano, sì. Okay. Circolo Oibò.
Benissimo, e per avere il disco allora cosa bisogna fare?
Ma per avere il disco si può ordinare direttamente sul sito www.matteopassante.it. Oppure si può comunque acquistare in rete, tutte le piattaforme da cui solitamente si comprano i dischi, il grande supporto c'è la possibilità anche di sentirlo su Spotify e su YouTube, poi troverete quasi tutte le canzoni dell'album. Tre o quattro di queste canzoni sono anche accompagnate da un videoclip.
Benissimo. Perfetto Matteo, io ti ringrazio,
grazie a te,
è stato bello e insomma spero ci vedremo presto per sentire queste canzoni dal vivo.
Mi farà piacere, insomma, dai, spero che con te capiti presto.
Ecco, grazie.
Va
ti
bene.
Auguro tanta buona musica ancora.
Ok. Grazie a tutti e saluto tutti, in particolare Francesca e Simpress 44, il nostro ufficio stampa che ci sta dando davvero una grande mano a promuovere l'album un po' ovunque, quindi ringrazio loro perché davvero gli devo molta della visibilità che il progetto è riuscito ad avere in questo momento.
Benissimo, grazie ancora Matteo, alla prossima.
Grazie a voi, ciao.
Vive su in lavanderia e da un po' si sente ormai ammiraglio di battaglia. La sua casa e la sua nave, nostro padre è un mozzo di bordo, mentre io carico i cannoni. E le auto son scialuppe, il marciapiede è tutto mare. Di rimpettai pirati stanchi, futuro incerto per noi tre. Ma è troppo bello amici stargli accanto, l'alcol nutre il disincanto che dalle finestre del cinema non si vede neanche il mare, che dalle finestre del cin. Non si vede neanche il mare. Lavanderia e da un po' vaneggio e so di essar solo a mani in tasca. vive più con noi, ci ha lasciati un mese fa, è nel limbo dei passanti. E le foto son coltelli, la sua voce è ancora qui, e sussurra Padre nostro. Sei ovunque, ma non qui. Ma è troppo brutto, amici, starci addosso. Novembre nutre il paradosso di chi dalle finestre del cielo si è lasciato forse andare, di chi vuole farsi un bel tuffo. Questo splendido
Matteo Passante, la Mala Orchestra, ci ringraziamo, ci salutiamo, ci auguriamo buona musica a tutti. Alla prossima, ciao.